Radio Emilia Romagna. Racconti d'autore.
Il governo del corpo di Piero Camporesi. Dal punto di vista scientifico, la classificazione sarà anche ineccepibile, ma riesce arduo comprendere i motivi della difficile coabitazione nel seno della stessa famiglia di vegetali tanto diversi per carattere, sangue, destini. Sotto il profilo morale è inspiegabile che la timida e innocua patata, bulbo salvatore di innumerevoli affamati, debba convivere con l'atropa belladonna. Erba stregonesca che rende spiritati coloro che ne fanno uso, o con la datura stramonium, herbo sorcier, herbo demoniaque, ed è egualmente sconcertante, quasi intollerabile, che il solare pomodoro si trovi coinvolto nei misfatti della banda corrotta e farneticante del notturno e visionario Giusquiano, solonacea allucinatoria, anticamente denominata apollinaria per la sua virtù d'aprire squarci luminosi nel buio della mente, o del solatro furioso distributore di estasi malefiche, o della dulcamara dalle perfide bacche, agrodolci confetti narcotizzanti. Passi per la melanzana, la mela insana, che fu a lungo relegata dai sospettosi fisici medievali nell'orto ambiguo, dove allignavano frutti demenziali. Ma non si capisce per quale oscuro disegno dell'incomprensibile natura il gioviale peperone debba spartire qualcosa col tabacco, la vituperevole pianta contro la quale, nell'estate scorsa, si rovesciò un torrente di ministeriali esecrazioni e di terapeutiche maledizioni durante mesi di furiose e quasi isteriche diatribe in un clima di pesanti insinuazioni per i fumatori, inquinatori della pubblica felicità e della purezza collettiva, viziosi incalliti e poco meno che degenerati e responsabili. Un illustre premio Nobel giunse a scomunicare la nicotina giudicandola più perfida e criminale dell'eroina, più peccaminosa e indecente della cocaina, anatemi che farebbero fumare di sdegno le ceneri di Giacomo Leopardi, lui che sapeva apprezzare l'utilità del tabacco e i suoi piaceri, più innocenti di tutti altri al corpo e all'animo, meno vergognosi a confessarsi, immuni dal lato dell'opinione, più facili a conseguirsi, di poco prezzo e adatti a tutte le fortune, più durevoli, più replicabili. Zibaldone, Bologna, 13 luglio 1826. Chissà come si sarebbe sentito male il povero Don Bosco, santo operoso dalle infinite virtù nell'apprendere le infinite scelleratezze della satanica foglia, lui che di tabacco, come è noto, ampiamente abusava. E ancora continuiamo a chiederci perché Benedetto Croce, anziché interrompere la tradizione di Zenone de Lea e in generale della filosofica famiglia, usa a ricorrere all'eleboro bianco o veratro per apparecchiare il corpo allo studio, come testimoniano Plinio e Aulogelio, perché gli punge e desta l'ingegno usato alle questioni profonde Torquato Tasso, avesse optato per le frivole e oggi tanto vituperate bionde. per le ellissoidali Macedonia Extra, portatrici di delicate medio orientali voluttà, tradendo l'Ellade Sacra per l'indefinibile e meno puro Levante, seppur nella versione bulgaro-balcanica. Strano destino di questa indica pianta, miracolo del mondo nuovo approdata in Europa dai popoli più stolidi e sordidi dell'Occidente per cancellare con le cattive creanze il galateo dei civili europei. Perché? Se da una parte tutti nel XVII secolo concordavano che la pianta dell'erba santa era privilegiata da tante e tante meravigliose virtù, al punto da supporre che dovesse identificarsi con la divina peonia di Omero, unica medicina a tutti i mali, dal momento che tutta quanta, o verde, o secca, arsa, o infusa con le foglie, col fiore, col seme, col succo, in polvere, in fumo, in conserva, in instillato alle febbri, alle doglie, alle piaghe disperate da ogni medica mano, quasi in miracoloso modo porgea salute. Dall'altra, l'abusivo costume del villano tabacco sembrava aver sbandito dal mondo il galateo con le sue leggi morali. Si è annusato l'immondezza di ficcarsi pubblicamente nel naso con le dita il fracidume di quella polvere o suggerla con le narici infeltrate e lorde dalla villano lordura che ne distilla, appariva atto contrario alla natural legge. E se masticato, qual atto più stomacoso che ragionando con altri ruminar fra denti quella tetra e letaminosa materia, versando per conditura delle parole sgorghi, bavosi ed aliti puzzolenti? Se fumato, qual più orribile spettacolo, si chiedeva inorridito il conte Emanuele Tesauro, che immergersi nella sua bocca la bocca di un torto corno, farcito di quel fuliginoso e fiammante succidume, sorbendone il tartareo vapore per le fauci ed esalandolo per le narici, a guisa dei cavalli di Diomede e dei tori di Giasone che dalle fauci vomitavano fumo e faville? Ma nella seconda metà del 600 la diffusione del tabacco era ormai tanto capillare che la mala creanza appariva cambiata in lodevole pratica sociale. Oggidì, non solo i soldati di guarnigione e di trecconi delle batterie, ma molti onorevoli cittadini e molti nobili cavalieri hanno questo costume sì familiare che la nausea ne è divenuta diletto. E quella che a tempi del galateo fu inciviltà è divenuta civiltà, perché l'abuso s'è fatto uso. E perciò il tabacco non deroga alla virtù dell'affabilità, perché si dona e si prende per compiacenza. Gli aspetti sociali dell'uso del tabacco, fosse polvere, rapè o trinciato da pipa oppure foglia arrotolata, furono subito colti da molti osservatori del 6 e del 700, che ne sottolinearono la virtù di unire, di affratellare, di colmare le separazioni e le disuguaglianze sociali, il suo misterioso potere di far scorgere un barlume, per così dire, ed uno spiraglio di quell'antica umana, schietta semplicità e fratellanza. Di ricostruire magicamente una comunione sociale, una solidarietà perduta, di ritrovare in quella foglia una condizione d'uno stato cancellati e dimenticati, un frammento effimero, un tenue riverbero di primigenia, innocente, beatitudine sepolta. concilia l'amicizia al pari del vino, scriveva nel 1695 il gentiluomo fiorentino Anton Maria Salvini. Anzi, con maggiore e più universale comodità, delizia delle sacre e ritirate persone, di maniera che, come cibo innocente e pasto del celabro e non del ventre, ancora sugli altari e tra le venerande cerimonie del sacro ufficio, non s'astenean d'usarla. Le sacre persone si astenevano così poco da questa erba santa, cosiddetta in riguardo alle sue virtù, che gli oracoli vaticani, per ben due volte, col pontefice Urbano VIII nel 1642 e con Innocenzo X nel 1650, vietarono, sotto pena di scomunica, di prendere tabacco nelle chiese e nei loro atri e portici, per l'irriverenza e indecenza che questa azione contiene in sé. Minaccia forse eccessiva, tenuto conto che questo innocente cibo del cervello, essendo molto disseccativo, teneva lontana la causa naturale della libidine, il calore accompagnato dall'umidità, smorzando quelli moti libidinosi così veementi. Anzi, come notava con una punta di rammarico il padre Benedetto Stella, senza dubbio il maggior trattatista secentesco del Giusquiamo del Perù, l'uso del tabacco moderatamente preso non solo è utile, ma anche necessario a preti, monaci, frati ed altri religiosi che devono e desiderano menar vita casta e reprimere quei moti sensuali che cotanto infastidiscono. Mentre, per la ragione inversa, era da considerarsi molto nocivo agli uomini ammogliati, che son tenuti a rendere il debito del matrimonio. Casta voluttà sognante, sottile piacere dell'immaginazione per uomini soli, volubile additivo del cervello, incompatibile con l'ingordigia del ventre, e ancor più con le venere e fatiche, al punto che quell'uomo ammogliato pecca mortalmente, che con mezzi illeciti si rende impotente al rendere il debito matrimoniale. Ci fu un medico nel XVII secolo, Antonio Vitigliani, autore del De Abusus Tabaci, che sperimentò da vicino l'illecito, osservando gli effetti devastanti del tabacco sopra un giovane 25enne che, accanto ad una bellissima moglie, giaceva insensibile nel letto, immobilis, velut inelevabile pondus. Fumi leggeri, solleciti a inebriar le cure e a disegnare i libri d'aria in cifre vagabonde, incerte, isole veleggianti, enigmatiche figure d'alti misteri. Le torbidaure che io diffondo paion isole in aria, eppur son fumo, tal in aria sospeso è un fumo il mondo. Erano le malinconiche riflessioni d'un fumatore di pipa barocco, l'elegia d'un secolo fumoso che vedeva riflesse nelle nuvole dell'erba santa le fragili realtà della vita e le labili precarie solidità del creato. Oggi invece non c'è bisogno delle nuvole alla nicotina per capire quanto solido e fermo sia il nostro mondo e di quante preziose certezze possa andare fiero. Il nuovo filosofo morale, il manager virtuoso, non fuma e sorseggia acqua minerale, cura la linea, studia il listino, fissa il computer e memorizza un universo di informazioni che non gli serviranno mai a leggere nel libro aereo della vita. Detesta, giustamente, il tabacco, roba da primitivi, buona per peones, amerindi, portoricani, afrocubani, andini, guatemaltechi e stregoni coyote, tribù periferiche notoriamente dotate d'un basso quoziente di intelligenza. Verdura essiccata, buona per marinai, bevitori di rum, soldati di guarnigione, trecconi delle batterie, nomadi e vagabondi dall'incerto mestiere, buona per le frattaglie sociali delle sottoculture che non vogliono saperne dei Vangeli yuppies. Gruppi sospetti ed etnie in via, finalmente, d'estinzione, ancora stolidamente attaccate a quel tabacco che, secondo un nobile meteco settecentesco, suddito di quella assonnata provincia culturale denominata Granducato di Toscana, sanava le noiose cure e i torbidi pensieri, mandava in esilio a derelitti fido compagno, scorta degli sconsigliati, consolazione degli oppressi, oblio dolce dei mali. Salvini. Igienisti, moralisti ed alti commissari della sanità hanno però ragione. Che gusto, che consolazioni, ma che voluttà e quali messaggi può ancora offrire una grigia miscela depurata, degradata, chimicamente manipolata, umiliata nei suoi intimi segreti vegetali, omogeneizzata e sterilizzata, intristita da doppi, tripli filtri, esorcizzata dalla demoniaca nicotina. Meglio rinunciare a questi insulsi emblemi di vita programmata, a questi sterili tubetti nei quali una volta derelitti, oppressi e sconsigliati provavano velenose consolazioni. Lasciamoli ai marginali, ai non integrati, ai settari della macumba e del voodoo, ai sacerdoti del tempio dell'ignoranza. Il ciclo storico di questa erba si sta ormai esaurendo. Il vento dei grandi oceani non soffia più sulle vele dei brigantini e l'epopea avventurosa della filibusta è terminata. Nelle grandi pianure e sui pascoli dell'Ovest non alita più il grande spirito, stanco di rivelarsi nelle spirali azzurrognole dei columeti. E poi, accantonando i fumi sacri, dove trovare ormai quei sigari cubani, la cui eccellenza, secondo un viaggiatore francese ricordato dall'ultimo adoratore del tabacco, Fernando Ortiz, dipendeva dal fatto che le belle mulatte li andavano manipolando sulle proprie cosce.